Buonasera a tutti, a nome del Centro Culturale di Milano che in collaborazione con la Libera Associazione Forense, LAF, organizza questa sera e ha promosso questo dialogo, questa conversazione sul tema della giustizia. L'occasione è nata dalla conoscenza con un autore di un volume recentemente uscito, professor Paolo Grossi, intitolato L'assolutismo giuridico nel diritto privato. Abbiamo colto l'occasione di questa circostanza per proporre alla città un momento anche di più ampia veduta, non strettamente tecnico, su un tema che è molto sentito sia dalle problematiche politiche sia dalle problematiche sociali. L'abbiamo proposto e abbiamo scelto i relatori che tra poco presenterò perché vorremmo insieme a loro capire la rilevanza culturale e anche la difficoltà e anche un certo scontro a livello di mentalità e di impostazione che in questi anni ha segnato la nostra convivenza, volenti o nolenti. Infatti il titolo recita L'assolutismo giuridico, i perché e le prospettive della crisi della giustizia in Italia. Abbiamo affidato a Luca Antonini, che è professore incaricato di giustizia costituzionale nell'Università di Como, di presentare, di offrire alcune valutazioni, alcune domande che abbiamo raccolto al nostro interno. E vengo dunque a presentare i nostri ospiti. Professor Paolo Grossi, docente di storia del diritto italiano nell'Università di Firenze, il professor Gianfranco Mor, docente di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano, qui vicino, e il senatore avvocato Giovanni Pellegrino, presidente della Commissione Strage del Parlamento italiano e da tempo impegnato nella politica del Paese. Li ringraziamo tutti moltissimo perché hanno tutti dovuto fare un notevole sforzo tra i numerosi impegni e cedo la parola ad Antonini. Grazie.
Sì, prima di formulare le domande ai relatori, faccio una breve premessa. Siamo a Milano, ovvero nell'epicentro, quel terremoto giudiziario che ha dissestato un sistema, quello della Prima Repubblica. E siamo qui a chiederci se fu vera gloria, senza lasciare ai posteri l'ardua sentenza. Ma volendo entrare immediatamente nel merito, perché è un problema sul quale è urgente riflettere anche a livello culturale. Recentemente mi è capitato di vedere in televisione immagini di una campagna elettorale di 8 anni fa. Vedere i volti di Craxi e altri politici italiani, ascoltare le loro parole tranquille, le promesse elettorali, ho sentito uno strano disagio, perché sembrava di vedere immagini di un'altra epoca. Infatti penso che ci sia stato di mezzo un cambiamento epocale, solo che il disagio nasce dalla fatica di riconoscere che solo un pugno di anni ci separano da quell'altro mondo. Sicuramente Tangentopoli ha avuto il merito di mostrare i limiti di una certa partitocrazia italiana, svelando che tanto era invasiva e espropriante della società civile, tanto era corrotta. Ma occorre anche ricordare che questo è avvenuto al prezzo di tante volte calpestare sofferte conquiste della civiltà giuridica in materia di diritti di difesa, dei diritti della persona. Lacan utilizzava il termine rivoluzione quando parlava nell'accezione astrofisica, cioè di ritorno al punto di partenza. Non credo che si possa dire questo di Tangentopoli, sarebbe sicuramente improprio, che siamo di fronte a un nuovo, ma ai tempi rapidi del cambiamento non è corrisposta un'altra altrettanta rapidità nel rinnovarsi di un nuovo equilibrio, per cui come in una soluzione chimica instabile, in Italia oggi il potere politico e quello giudiziario ancora si agitano alla ricerca di un loro assetto nel sistema nuovo che si sta delineando. Intanto i cittadini, che ieri acclamavano i magistrati e condannavano i politici, oggi sicuramente sono più freddi e forse sono confusi di fronte a succedersi di tanti avvenimenti, così come sono sconcertati di fronte a fenomeni nuovi drammaticamente emergenti, come quello della microcriminalità, sempre qui a Milano. Credo che un giudizio ragionevolmente non dimentico di nulla debba tenere conto di tutti questi aspetti. Proprio per una riflessione allora di alto livello culturale su questo problema, cioè sulle crisi della giustizia, e cercando di evidenziarne le cause, magari remote, di evidenziare le prospettive e le possibilità del futuro, abbiamo invitato gli illustri relatori che siedono questa sera al nostro tavolo, ai quali rivolgeremo alcune domande nate da un confronto all'interno di un seminario organizzato dalla Libera Associazione Forense, che da tempo lavora a Palazzo di Giustizia qui a Milano, un seminario cui hanno partecipato giuristi, avvocati e magistrati. Prima domanda la rivolgerei al professor Grossi e suona così: la congiunzione assolutismo giuridico è singolare, professore. In genere il termine assolutismo viene affiancato a religioso o a politico, ma mai a giuridico. A che cosa lei voleva alludere con questo accostamento originale?
Intanto mi corre l'obbligo di un ringraziamento al Centro Culturale di Milano per aver trovato lo spunto di questo estremamente interessante incontro in una mia pubblicazione. Quella pubblicazione che citava l'amico Fornasieri e che si intitola Assolutismo giuridico e diritto privato. E ne sono doppiamente lusingato perché è una pubblicazione scritta da uno storico del diritto ed è una pubblicazione di storia del diritto. Chi vi parla non è né un politico né un costituzionalista, un cultore del diritto vigente. Però è uno storico del diritto che ha sempre avuto chiara una percezione, quella che forse il giurista di diritto positivo non va mai lasciato solo, solo con la sua norma vigente, e che lo storico del diritto poteva avere una enorme funzione, una sorta di grillo parlante, una sorta di cattiva coscienza, o buona o d'ottima coscienza per lui. Lo storico maneggia, direbbe uno sprovveduto, le cose morte. Io dico maneggia delle cose che hanno avuto una esistenza compiuta, che si sono espresse in tutto il loro valore, e le situa in una linea che arriva fino al presente, scavalca il presente e va verso il futuro. Lo storico è il depositario del senso della linea. Ecco perché il suo colloquio con colui che di questa linea coltiva un solo punto è un colloquio prezioso. Quindi sono lusingato, ma anche soddisfatto che da un libro che è un libro di storia del diritto nasca l'occasione per una riflessione sul nostro presente, la riflessione di cui ci parleranno l'amico Mor e il senatore Pellegrino. Un libro di storia del diritto, un libro che ha per oggetto l'assolutismo giuridico. Ma che cos'è questo assolutismo giuridico? Dice bene Antonini, è la prima volta che questo sostantivo viene coniugato con questo aggettivo. Io so che ho di fronte a me un pubblico certamente elettissimo, ma eterogeneo, cioè fatto molto spesso di non giuristi, e quindi cercherò di elementarizzare il mio discorso, perché noi giuristi abbiamo un po' il vizio di coltivare dei vocaboli misterici, dei riti misterici, quindi cerchiamo viceversa di comunicare perché qualcosa vi resti del nostro incontro. Io ho cominciato a parlare di assolutismo giuridico all'incirca 11 anni fa, nel 1988, cioè quando in tutto il mondo, soprattutto in tutta Europa, ci si dava grande affare per preparare le celebrazioni del bicentenario del 1789. La cosa che mi aduggiava soprattutto era la bassa retorica, sempre apologetica, con cui l'89 veniva presentato. E mi aduggiavano i luoghi comuni di cui tutte queste celebrazioni erano molto ben provvedute. Certamente un grosso fatto storico, l'89, una grande rivoluzione la francese, con delle grandi conquiste, non smentibili. Però da giurista io mi posi qualche problema ulteriore. Come giurista io imputavo alla rivoluzione francese di avere segnato nella nostra storia dell'Europa continentale un prima e un poi. Un prima e un poi separati da quella grossa muraglia costituita proprio dalle conclusioni della rivoluzione. E quali erano queste conclusioni? Le conclusioni sul piano del diritto erano ferree. Il diritto interessa al potere politico. Il diritto è un cemento importante per il potere politico. Il potere politico non può disinteressarsi del diritto e di nessuna branca del diritto. È ovvio che la conseguenza è un monopolio che del diritto fa il potere politico. Ed ecco che dalla rivoluzione in poi noi abbiamo avuto un diritto che è diventato legge. Che cos'è legge? Legge è la dichiarazione di volontà dell'investito del supremo potere politico. È un atto supremo di autorità, è una regola generale, astratta. Ed ecco il messaggio della rivoluzione. Il diritto è soltanto legge, cioè è soltanto ciò che il potere politico afferma essere diritto. E al di sotto questo specioso ragionamento. La legge incarna il diritto, esaurisce il fenomeno giuridico perché esprime la volontà generale. Soltanto la legge esprime la volontà generale. Che cosa era successo? Era successo che la rivoluzione francese, erede dell'illuminismo giuridico, aveva consegnato nelle mani del principe la lettura del mondo delle cose sociali. Il principe, questo modello di personaggio, questo soggetto per sua natura illuminato, e il cittadino si era fatto suddito, aveva affidato a lui la sua felicità, aveva affidato a lui, a questo personaggio modello, di leggere la natura delle cose e di tradurla in delle regole precise. Il risultato primo della rivoluzione era stata la codificazione del diritto, cioè tutto il diritto racchiuso in regole legislative, in dei libriccini che si chiamano codici. E ecco il grande principe moderno, Napoleone I, che produce la più grande codificazione che la storia abbia mai constatato. Veniamo al dunque. L'età del liberalismo economico, l'età delle libertà, per il giurista è diventata l'età dell'assolutismo giuridico. Il vecchio pluralismo giuridico che aveva mantenuto la sua vitalità anche sotto i sovrani assoluti, anche sotto Luigi XIV, Luigi XV, era diventato un monismo. Il diritto era diventato la voce del potere e si era in qualche modo immiserito nel timbro di voce che il potere veniva ad avere. Io credo che non si debba fare nessuna professione di fede marxista quando si constata che il diritto ottocentesco è un diritto borghese, nel senso che è un diritto prodotto dai detentori del potere che sono espressioni della classe borghese. Tutto questo mi faceva riflettere che c'erano delle grosse conseguenze negative. C'era un impoverimento della dimensione giuridica. Questo legame diritto-potere era un condizionamento forte. Il diritto deve essere voce, sì, ma della società nella sua complessità. Il diritto deve mantenere il suo legame col sociale, perché il diritto è ordinamento del sociale. Guai se il diritto si lega troppo all'autorità e diventa soltanto voce dell'autorità. Allora io capisco oggi l'uomo della strada che quando gli si parla del diritto evoca immediatamente due personaggi sgradevoli per lui, il giudice e il funzionario di polizia. Io temo che si sia cominciato a perdere da quella fine del Settecento questo sentimento che il diritto fa parte della nostra quotidianità, fa parte della fisiologia del sociale. Certo, noi ci accorgiamo che del diritto soltanto quando esso viene violato, cioè nel momento patologico, quando è il funzionario di polizia o è il giudice che entrano in ballo. Ma il diritto è come l'ossigeno che noi respiriamo e di cui ci accorgiamo soltanto se viene a mancare. Quindi ecco il punto che io volevo segnalare, e lo volevo segnalare allo storico del diritto come dato storico, ma anche come pungolo per il giurista di oggi, a non perdere quello che deve essere un fine specifico di ogni giurista. Il diritto, espressione della società nella sua complessità. Il diritto recuperato al sociale, pluralisticamente vissuto nella esperienza quotidiana. Cioè, assolutismo giuridico vuol dire un mondo che si apre con la Rivoluzione francese, che è durato fino a ieri, che noi stiamo superando, ma forse non con quella decisione con cui sarebbe auspicabile, ed ha significato proprio, se non la perdita, l'attenuazione del diritto come dimensione di una civiltà. Il diritto oggi è separato spesso, troppo spesso, dalla storia, dalla società, dalla nostra vita. Tant'è vero che i giuristi parlano un discorso che è un discorso che pochi intendono, che pochi ascoltano. Poter recuperare questa dimensione giuridica alla vita sociale mi sembra che sia un messaggio da raccogliere e da far nostro. Sono questi saggi raccolti nel libro, saggi storico-giuridici, scritti da uno storico, ma ripeto, lo storico che vede la linea dove nasce e come prosegue, vede che questa linea non solo tocca l'oggi, ma prosegue verso il domani. Ecco perché dico lo storico è la cattiva o buona coscienza del giurista di oggi. Lo pungola, lo stimola a riflettere su se stesso e soprattutto a relativizzare ciò che, guardando soltanto il vigente, gli può sembrare eterno e perfetto.
Grazie professore. Alla luce proprio
se non ho risposto, Antonini mi dica.
Mi sembra che abbia risposto egregiamente, e appunto vorremmo, proprio alla luce del pungolo che lei ha posto, passare la domanda al senatore Pellegrino. Qui chiederei questo: i cittadini in questi anni sembrano smarriti e confusi circa il valore e la pratica della giustizia. Abbiamo cioè l'impressione che regni l'incertezza del diritto, e ciò corrisponde a un disagio diffuso nel popolo. In uno Stato di diritto come il nostro, infatti, l'incertezza delle regole, e queste possiamo, per esempio, tutti i contrasti sulle modifiche dell'articolo 513 del codice penale, di procedura penale, e sul principio del contraddittorio all'interno del processo, dicevo, in uno Stato di diritto come il nostro, infatti, l'incertezza delle regole e della loro applicazione è come un segnale forte di uno Stato allo sbando. Lei cosa pensa a questo proposito?
Non è solo per esercizio di maniera, che ringrazio anch'io gli amici del Civile, del centro che mi hanno invitato, ma li ringrazio sul serio perché mi hanno dato l'occasione di leggere con grande interesse il libro del professor Grossi. Ritrovando, ne parlavamo poco fa, innanzitutto il ricordo di tanti maestri del diritto che hanno fortemente segnato gli anni della mia formazione: Ascarelli, Cesarini Sforza, Francesco Calasso, attraverso l'insegnamento di Niccolò Filippo Vassalli. Ma che, raccordandosi al tema del dibattito di oggi, a cui attiene la sua domanda, ha suscitato in me con intensità un sentimento di nostalgia, cioè di quello che poteva essere e non è stato, di qualche cosa in cui in questi anni io ho fortemente sentito la mancanza, impegnandomi come mi sono impegnato in sede politica nel dibattito nazionale intorno ai problemi della giustizia. Diciamo, ho un po' girato l'Italia, ho fatto il pellegrino di fatto, e sono venuto spesso a Milano per discutere di questi temi. Ricordo la prima volta nell'aprile del 93 all'Università Bocconi, e poi poco dopo, nel giugno del 93, in una trasmissione di Milano Italia, dove un magistrato di punta della Procura Generale di Milano e un industriale, il presidente dei giovani industriali milanesi, mi misero in mezzo e mi fecero nero addirittura. E qui, in quel periodo, quel terremoto giudiziario che stava avvenendo a Milano sollevava grandi entusiasmi. Provare ad introdurre un momento di riflessione critica in quegli anni era quasi impossibile. Mentre secondo me di una riflessione critica ci sarebbe stato bisogno allora, come ci sarebbe bisogno oggi. Perché io trovai eccessivi gli entusiasmi di allora, come trovo eccessivi gli scoramenti e quel sentimento che pure avvertiamo diffuso anche in dibattito come questo da parte dei cittadini. In realtà quello che sarebbe servito allora e che serve anche oggi è proprio una riflessione teorica su quello che è avvenuto in Italia, per sentirlo come parte di ciò che sta avvenendo nel mondo, anche avvalendosi del magistero della storia, di capire com'è che siamo arrivati a una certa situazione, che cosa sta cambiando, che cosa sta mutando. Perché in realtà nel mondo, non solo in Italia, anche se in Italia ha avuto alcuni particolari caratteri di cui parlerò, il ruolo del giudice sta diventando ogni giorno di più diverso, allontanandosi sempre di più dallo schema che noi abbiamo ereditato dalla rivoluzione dell'89. Il legislatore che ha il monopolio e la signoria della legge, la legge che si esprime per categorie generali ed astratte, e il giudice che invece è soltanto signore del fatto, cioè può dire se un certo fatto trova una collocazione in una delle caselle della norma e deve in maniera sostanzialmente meccanicistica applicare la norma. Questo è lo schema a cui siamo mentalmente abituati e a cui leghiamo il valore della cosiddetta certezza del diritto. Uno schema che naturalmente era forte, non si è mai realizzato pienamente. La rivoluzione francese vietava al giudice l'interpretazione della norma, dice: no, tu non puoi interpretare la norma la facciamo noi, sta scritto chiaramente quello che il sovrano legislatore vuole, tu giudice devi solo dirmi se il fatto che sei arbitro di ricostruire si incasella nella norma. Questo schema del giudice voce della legge, non si è mai realizzato veramente. In realtà chiunque fa giurisprudenza pratica sa che non è possibile applicare una legge se non prima interpretandola. Il giudice Roy Bean, personaggio mitico dell'West americano, che vendeva birra ghiacciata e amministrava giustizia al di là del Pecos, assolse uno che aveva ucciso un cinese perché disse che non aveva trovato nessuna norma che vietava di uccidere i cinesi. Questa era comunque un'attività interpretativa, sbagliata, ma era un'attività interpretativa. Ora però questo schema, che è tipico di un sistema centralizzato e direi in qualche modo tipico della concezione tradizionale che noi abbiamo dello Stato, è uno schema che sta saltando in tutto il mondo, per un complesso di ragioni. Innanzitutto perché la complessità della società moderna determina una tale proliferazione delle regole che il giudice ha tali e tanti riferimenti normativi che alla fine finisce per trovare il riferimento che gli aggrada per poter, entro certi limiti ovviamente, per poter meglio risolvere, secondo un suo personale sentimento di giustizia, il caso che gli viene proposto. In realtà noi ci andiamo sempre di più verso un ordinamento non più monista nella produzione delle fonti, ma pluralista. Direi questo segnatamente in Italia. Già in Italia noi, diciamo, il mondo ha cominciato a cambiare con l'introduzione di una Costituzione rigida, il che significa attribuire al giudice la possibilità di discutere della legge che deve applicare, non solo di individuare la regola attraverso una pluralità, in una vastità di riferimenti normativi, ma poi anche di domandarsi se quella regola è coerente o non è coerente alle norme della Costituzione, che sono spesso clausole generali, norme aperte, rinviano alla società, al dinamismo della società. Pensiamo al principio di eguaglianza. Il principio di eguaglianza ci dice che è irrazionale, incostituzionale ogni legge che tratta in maniera diseguale situazioni uguali o che tratta in maniera uguale situazioni diseguali. Ma l'uguaglianza o la diseguaglianza sono dati che emergono dalla società e mutano nel tempo. Noi abbiamo avuto esempi concreti, il problema dell'età pensionabile delle donne. Inizialmente la Corte Costituzionale ci disse è sbagliato fissare lo stesso tetto di età pensionabile, perché la situazione dell'uomo e la situazione delle donne non sono uguali, quindi è necessaria una disciplina differenziata che realizzi il valore dell'eguaglianza. Ma poi quando si è cominciato a capire, la donna ha cominciato a inserirsi nel mondo del lavoro, che facendola andare in pensione prima le si sottraevano possibilità di carriera, lo stesso giudice costituzionale è intervenuto al rovescio e ha detto quello valeva 10 anni fa, oggi non vale più, oggi è la diseguaglianza del trattamento che è incostituzionale. Ma il quadro si è complicato moltissimo con l'Europa. Noi oggi abbiamo principi sovraordinati rispetto alla stessa Costituzione. La Corte Costituzionale ha distinto all'interno del testo costituzionale alcuni principi fondamentali che non sono, superabili dalla normativa europea e altre parti della Costituzione che vengono superate dalla normativa europea che si applica direttamente. Quindi ecco che oggi il nostro giudice ha da applicare insieme la legge italiana domandandosi se è costituzionale o non costituzionale. Poi penso che il professor Moro spiegherà meglio di me qual è il problema del rapporto fra legge regionale e legge statale. Ma poi c'ha questo riferimento europeo che detta una serie di norme concretamente applicabili. In questa situazione lo spazio, il monismo, il monopolio del potere politico quanto alla produzione delle norme si è fortemente ridotto, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, perché lo ha detto con chiarezza la Corte di Giustizia Europea. Ha detto il potere politico non è un potere libero, è un potere discrezionale che quindi può scegliere liberamente i mezzi per il perseguimento di alcuni fini, ma quei fini sono fissati nelle norme del trattato o vengono da me, Corte di Giustizia, desunti dai principi costituzionali comuni. Ecco quindi che questa debolezza del potere politico che noi avvertiamo sia chi fa politica sia chi non la fa, è una situazione generalizzata che sta portando a una grossa espansione del potere giudiziario. E questo significa che il problema essenziale della democrazia sta diventando in tutto il mondo come si organizza il potere giudiziario. Quello diventa il nodo centrale nel complessivo quadro dell'organizzazione dei pubblici poteri. Io penso quindi di aver risposto alla domanda, volevo soltanto per darvi ecco l'idea, poi penso che mi si faranno altre domande in cui specificherò meglio il mio pensiero, di come il problema sia epocale e planetario. Vorrei leggervi quello che in sede di Nazioni Unite è stato detto dal relatore sulla Commissione dei diritti dell'uomo. Altro tipo di ordine di valori sovranazionale che prevalgono sulle legislazioni nazionali e che il giudice è chiamato ad applicare direttamente. Qualsiasi cosa facciano o non facciano i giudici, la questione della politicizzazione del corpo giudiziario costituirà sempre oggetto di dibattito, perché i giudici non operano nel vuoto. Si potrà sempre rafforzare il carattere professionale del corpo giudiziario, ma non per questo esso sarà meno chiamato ai nostri giorni a decidere questioni di natura politica. E allora ecco, se voi riflettete su quello che è il normale dibattito italiano sui problemi della giustizia, vedete come a mio avviso esso sia completamente inadeguato all'elevatezza dei problemi. Perché come ci si divide in sede politica e in sede degli opinionisti? Fra gli amici dei giudici, per cui il giudice c'ha sempre ragione, i politici sono sempre corrotti, i mafiosi sono quello che sono, e invece quelli che dicono no, il giudice c'ha sempre torto, la libertà, il garantismo, eccetera. Una prospettiva culturale debole, che soprattutto pone fuori gioco quello che è il vero problema. Cioè, come si organizza oggi la funzione giustizia, il servizio giustizia nell'epoca della modernità? Mi scuso. Nell'epoca della modernità. Io chiudo questo primo intervento segnalando la mia sorpresa nell'aver visto un ex ministro di grazia e giustizia, il collega avvocato Flick, dire giorni fa, in previsione di una sua possibile candidatura alle europee, dice ma sì, forse mi candido in Europa perché i problemi di giustizia, della giustizia anche italiana, possono risolversi solo nel quadro europeo. Io sono perfettamente convinto che così sia. La mia sorpresa sta nel fatto che mentre eravamo in bicamerale, il ministro Flick era quello che ci diceva ma perché vi state occupando di giustizia in sede di riforma costituzionale? Per mettere riparo ai guai della giustizia bastano soltanto le leggi ordinarie. Io sono profondamente convinto che quest'ultima proposizione non sia vera. I problemi della giustizia non sono problemi solo italiani, sono problemi epocali, riguardano principalmente l'Europa e io sono convinto, qui c'è la mia, diciamo, l'aspetto fiducioso delle cose che sto dicendo, io sono convinto che siccome in Italia non siamo capaci di risolverli, alla fine sarà l'Europa che ci imporrà di risolverli. Noi avremo, per riguardo alla giustizia, lo stesso problema che abbiamo avuto con i conti pubblici. Noi eravamo un popolo di spendaccioni, avevamo i conti pubblici completamente fuori controllo, il vincolo europeo ci ha obbligato a una politica di serietà. Direi che non è stato merito di nessuno, è stato l'Europa. Abbiamo avuto un maestro severo che ci ha imposto la disciplina. Io penso che abbastanza presto questo avverrà anche con riferimento ai problemi giudiziari. E vorrei dire questo, ecco a voi, vedo tanti giovani, questo è un paese dove andiamo sempre a pendolo, c'è la fase in cui tutti inneggiano ai giudici, pubblici ministeri, eroi, magliette, viva Di Pietro, amo Di Pietro, poi passano 3-4 anni, i giudici, che disastro, eccetera, eccetera. Questa è emotività, non si possono affrontare in questo modo questi problemi. Io penso che un atteggiamento, diciamo, culturalmente critico avrebbe impedito 3-4 anni fa un eccesso di entusiasmi, ma impedirebbe anche oggi un eccesso, diciamo, di delusioni che a mio avviso sono l'uni e gli altri due valutazioni non fondate, non giuste.
Ringrazio il senatore Pellegrino.
dicendo che sicuramente il ruolo del giudice sta cambiando e questo è un fenomeno, come diceva lui, planetario, proprio per un equilibrio nuovo che sta emergendo. Però torneremo a domandare al senatore Pellegrino proprio di dirci la sua esperienza sia di giurista che di politico, anche in relazione alla situazione italiana, perché appunto la situazione italiana è particolare. All'interno di questo mutamento planetario del ruolo del giudice c'è una specificità italiana, sulla quale appunto volevamo rivolgere una domanda al professor Mor. Cioè, la magistratura in Italia è stata investita, e in parte si è autoinvestita, di compiti che trascendevano l'ambito istituzionale del potere giudiziario. Storicamente, dai pretori d'assalto, cosiddetti, in relazione alla tutela dei diritti degli operai, all'emergenza del periodo del terrorismo, al fenomeno della corruzione e del finanziamento dei partiti dei giorni nostri. In tutti questi fenomeni la magistratura si è assunta come il ruolo di risolutrice dei problemi sociali, non più tanto il giudice delle regole quanto il giudice dello scopo, cioè lo scopo di eliminare quel problema, senza a volte considerare che si trattava di compiti la cui soluzione spettava principalmente alla politica o comunque all'insieme di tutte le istituzioni dello Stato. Non ritiene, professore, che questo abbia creato un potere un po' abnorme della magistratura, deformando l'equilibrio tracciato dall'assetto della nostra Costituzione? Non ritiene che questo sia piuttosto pericoloso, considerando un'altra specificità italiana, cioè la modalità con cui viene reclutata in Italia la magistratura, in quanto a fronte di giudici che per motivi specifici italiani e motivi planetari hanno assunto poteri e influenze simili a quelli dei giudici di common law, continuano a essere nominati sulla base di un concorso che può essere vinto da un semplice laureato, senza praticamente nessuna o quasi verifica delle reali capacità del giudice di svolgere un compito tanto delicato. Quali riforme sarebbero auspicabili secondo lei?
Beh, anch'io devo ringraziare per essere stato invitato e devo ringraziare soprattutto i due oratori precedenti che hanno già affrontato molti temi così in cui dovrei cimentarmi. Non ringrazio Antonini perché invece mi ha chiesto, mi ha posto dei problemi complicatissimi rispetto al quale sono anche, devo dire, del tutto sprovveduto, perché io non sono un esperto di queste cose, mi occupo di diritto costituzionale e fra l'altro non sono particolarmente esperto di problemi della magistratura. Quindi voi vi direte perché è venuto, sono venuto per amicizia sua e quindi mi scuso, come succede in Italia. Va bene. Allora, quindi colpa sua se dirò delle sciocchezze. Riprendo rapidamente due cose dette precedentemente dai relatori precedenti, così approfittando dell'amicizia di Antonini che non mi accoltellerà. Rispetto a questo concetto di assolutismo giuridico, ecco, io mi pongo, anche se il professor Grossi l'ha presentato con grande abilità, io mi pongo su una posizione un po' diversa dalla sua, pur non essendo storico, e, nel senso che questa statualità del diritto col Parlamento che approva la regola comune per tutti, mi sembra che abbia rappresentato, del resto non l'ha negato anche lui, il valore positivo della Rivoluzione francese, un grosso progresso nella storia dell'umanità. Avrà eliminato in buona parte il pluralismo, che però, come diceva giustamente l'avvocato, il senatore Pellegrino, sta riemergendo prepotentemente negli ultimi anni. Ma insomma, la regola che si forma spontaneamente nella società spesse volte è il frutto dell'azione del potere, dei poteri forti presenti nella società. Basta raffrontare quello che è le garanzie che ha l'acquirente in una vendita a rate disciplinata dal codice civile con la situazione di una persona che stipula un contratto di leasing che deriva dalla libera contrattazione delle parti, per vedere come l'azione del legislatore a tutela del contraente più debole non sia del tutto un mito, ma in molti casi possa essere una realtà. E l'altra cosa che volevo sottolineare, è giustissima l'accentuazione, che non è solo marxista, della natura borghese del diritto che c'è, del sistema di potere che ci viene dalla Rivoluzione francese, ma se almeno i costituzionalisti sono soliti fare una distinzione sottolineando il passaggio fra lo Stato borghese e lo Stato pluriclasse, intendendo come Stato borghese in senso tecnico lo Stato nel quale i diritti di partecipazione attiva, l'elettorato in particolare attivo, è ristretto, spetta una piccola fascia della società, e indicando come Stato pluriclasse lo Stato che si afferma in Italia a partire dal 1912, quindi non anni recentissimi, in cui il suffragio diventa universale, sia pure escludendo le donne nel 1912. Ma quindi con questo passaggio la legge come espressione della volontà generale, che è un mito da smitizzare in parte, anche se ha avuto degli effetti positivi nella storia dell'umanità, è diventato veramente un equilibrio maggiore, una fonte di equilibrio maggiore nel potere fra le forze sociali. Vabbè, questo semplicemente per sottolineare un diverso modo di vedere i problemi. E rispetto a quello che diceva il senatore Pellegrini un momento fa, sono perfettamente d'accordo con quello che diceva e vorrei fare semplicemente una piccola aggiunta in questa situazione pluralistica di fronte a cui ci troviamo. Da un lato il diritto formato spontaneamente dai privati negli ultimi 10-20 anni ha acquistato un peso enorme nel nostro paese, in tutti i paesi di civiltà analoga alla nostra. D'altro lato si afferma anche una fonte di produzione nuova che è data dalle autorità indipendenti, che ha un peso, non so, pensate, garante della concorrenza, che incidenza ha nella vita d'ogni giorno di tutti i cittadini. Quindi quando noi parliamo di diritto non dobbiamo più pensare, e anche di magistratura, non dobbiamo più pensare esclusivamente allo schema giuridico che avevamo ereditato dalla Rivoluzione francese, cioè una legge approvata dal Parlamento applicata dai giudici. Adesso abbiamo larghi settori della vita sociale in cui abbiamo una produzione della norma diversa, che proviene o dalla società civile o proviene da queste autorità indipendenti, e che viene gestita con le cui controversie vengono gestite in altro modo. Ma adesso mi scuso perché oltretutto dovevo essere abbastanza breve, come sono stati i miei predecessori, e dovrei rapidamente rispondere a quello che diceva, alle domande che mi aveva posto Antonini. Allora, innanzitutto, la magistratura in Italia ha occupato uno spazio che sarebbe spettato alla politica. Vediamo un po' di sminuzzare questa affermazione. Innanzitutto c'è un dato elementare che è ricavabile dalla valutazione della situazione costituzionale italiana. Il funzionamento del nostro sistema politico non è mai stato soddisfacente dal 1948 ai giorni nostri, frase da non intendersi al contrario, nel senso che prima fosse soddisfacente. Comunque voglio dire che l'attuazione dell'ordinamento democratico ha dato luogo, è avvenuta in modo molto con delle grosse inconvenienti. Il Parlamento non è riuscito a legiferare, il governo è stato debole, eccetera, eccetera. E allora, in una situazione in cui ci sono dei poteri diversi, avviene inevitabilmente che degli spazi vuoti siano occupati. La magistratura ha avuto un potere diverso perché gli altri poteri sono stati diversi, hanno avuto un'efficienza inferiore rispetto a quella che era prevista dai padri della Costituzione. Ma adesso dicevo, vediamo un po' in concreto le varie manifestazioni che immagino io. Beh, ha avuto un ruolo innanzitutto inferiore per un dato di fatto che è comune, che conosce tutta la gente e che forse non è sempre presente quando si parla di questi grandi problemi. la efficienza del sistema giudiziario nello svolgere la funzione sua propria di decidere le controversie civili e penali, ecco, restiamo a questo punto, ma anche per quanto riguarda le controversie amministrative il problema non è diverso, è stata molto bassa. Basta pensare alla lunghezza dei procedimenti giudiziari. Adesso leggevo sul Sole di 24 Ore di lunedì scorso un grande articolo, due pagine, in cui si diceva che con riforme recentemente introdotte la situazione della giustizia civile è migliorata. Io non ne so niente, e va bene, ne prendo atto, sono molto contento, speriamo che abbiano un effetto positivo e speriamo che si trovino altri degli altri artifici tecnici per risolvere questo problema. Effettivamente questo è un problema centrale. Il cittadino di fronte al servizio giustizia si sente generalmente insoddisfatto, quantomeno per questo fenomeno dei tempi lunghi. Anche se devo dirvi a questo proposito una cosa così, può essere abbastanza divertente, trovandomi in Francia, un collega francese mi ha mostrato un'ennesima condanna dell'Italia dalla parte delle corti europee per la lunghezza dei processi, e io veramente non riuscivo a capire il caso, perché dico, questo non è diritto italiano, è una questione in materia di locazione. E poi ho scoperto che era una questione ancora anteriore all'entrata in vigore della legge sull'equo canone. E poi ho visto che i giudici europei, che si erano permessi di condannare l'Italia, avevano svolto un processo che non era stato molto più veloce di quello che si era svolto in Italia. Applicato delle leggi. Può darsi che tutti gli italiani fossero convinti che quelle leggi non andassero bene, che fossero impunemente violabili. Certo, l'uomo della strada, ecco, potevo chiederlo prima al senatore Pellegrino, ma chi gliel'ha fatto fare ai parlamentari di approvare la legge sul finanziamento dei partiti prevedendo una serie di reati? Ai parlamentari, alcuni dei quali sapevano benissimo che il giorno dopo avrebbero tenuto quei comportamenti che erano vietati da quella legge. Ecco, veramente è incomprensibile. Comunque che la magistratura, trovandosi di fronte a queste cose, a un certo punto abbia agito, certo sono anche ben chiari le ragioni per le quali non ha agito prima, c'è una serie di meccanismi istituzionali, almeno io interpreterei così, che le impedivano di procedere, ma non direi che è andata al di là delle sue funzioni. I dubbi sono due, casomai. I dubbi, e non so prendere posizione, devo dire francamente. Uno è che questi processi, queste indagini non siano andati a tutto campo, che ci sia stata una certa parzialità nello scegliere gli imputati. Questo potrebbe essere. E un secondo è quello che è stato accennato da Antonini, il problema dei diritti della difesa, altra cosa su cui non ho un'opinione precisa, non avendo un'esperienza pratica in materia. Segnalo semplicemente un fatto, che la legislazione successiva è andata tutta nel senso di un accrescere i poteri dei diritti della difesa e è andata nel senso anche di limitare la portata del misure limitative della libertà personale, sia in modo preventivo, sia nella fase successiva alla condanna. E certo, questo è molto positivo sotto il profilo del diritto di difesa, della funzione educatrice della pena, di tutto quello che si vuole, però certo che questo riduce la funzione della sanzione penale come deterrente e come norma di difesa sociale. Si è detto della criminalità dilagante, insomma 30 anni fa chi faceva di professione il ladro normalmente passava una certa fase della sua vita in prigione, c'era questa gente che entrava e usciva dalle patrie galere, adesso normalmente sta fuori, sarà anche condannato dopo molto tempo perché i processi sono lenti, ma normalmente non si trova nelle patrie galere, siccome di professione fa il ladro, continuerà a fare il ladro. Questa è una cosa molto banale, ma vorrei richiamare una sentenza della Corte Costituzionale per dare un riferimento un po' più tecnico al mio dire, la 361 del 1998, la quale si è pronunciata sul famoso articolo 513 del codice penale, che non sto qui a spiegare. Ecco, la Corte Costituzionale, nel motivare una dichiarazione di incostituzionalità che ha fatto molto scalpore, ha scritto che la funzione essenziale del processo è verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e accertare le relative responsabilità. Sembra molto strano, ecco, che sia una grande scoperta questa, ma l'impressione di chi non ha a che fare con i processi penali e legge, sente un po' il dibattito che è in corso, è che l'elemento fondamentale, anche può sorprendere che lo dica un professore di diritto costituzionale, perché dovrebbe essere preoccupato prevalentemente dei diritti dell'individuo, ma i diritti dell'individuo sono anche quelli di non subire dei reati, e quindi di conseguenza la legislazione si deve basare su un bilanciamento di valori diversi. Ecco, la Corte Costituzionale insiste sempre su questo concetto del bilanciamento dei valori costituzionali, e non esiste solo il diritto di difesa, esiste anche la razionalità nel processo e nell'accertamento della verità. Certo, sempre nel rispetto del diritto di difesa, ma dico appunto, c'è una fondamentale esigenza d'equilibrio. Ecco, terzo punto da segnalare. Cosa ha fatto la magistratura? Ha svolto una supplenza, dicevo prima, funzione politica. Ecco, qui alcune volte direi andando molto al di là delle sue funzioni. Ecco, per esempio, io ho visto, non praticamente, ma vedendo seguito che questo ha avuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, per esempio vicende di questo genere, istruttorie, giudiziarie, ma non parlo degli ultimi anni, parlo anche di cose che avvenivano negli anni 70, non so se avvengono ancora, istruttorie giudiziarie che non terminano mai, che vengono tenute sempre aperte e che vengono utilizzate per spingere il responsabile del potere politico ad assumere certi provvedimenti. Cioè, in sostanza, ecco un caso per esempio clamoroso che si era verificato, l'inquinamento del fiume Arno, e a questo punto il giudice, invece di giudicare gli uomini politici della regione toscana per eventuali reati che avevano commesso, non concludevano mai il giudizio, semplicemente perché convocavano periodicamente questi uomini politici che rendessero conto di cosa avevano fatto o di cosa non avevano fatto. E con sempre la minaccia, se non adottati i provvedimenti necessari, vedete la funzione di supplenza. Ma non è questo lo scopo del processo, chiaramente. È una deformazione rispetto allo svolgimento del processo. Oppure, in altri casi, una sostituzione della valutazione del giudice alla valutazione compiuta dagli organi competenti della pubblica amministrazione. Ecco, questo è una cosa che si presenta con una certa frequenza, ecco, si vede anche la stessa giustizia amministrativa. La stessa giustizia amministrativa, si ha l'impressione che a volte non serva per tutelare i veri diritti del cittadino e nello stesso tempo costituisca degli impacci molto grossi al buon andamento della pubblica amministrazione, o che pretenda di sostituire, ecco questo è il vizio giuridico che sarebbe più grave, pretenda di sostituire le proprie valutazioni del giudice saggio e buono rispetto a quello del politico e dell'amministratore, che per definizione sono corretti e puliti. Ecco, io francamente di fronte a queste cose ho il sospetto, mi diceva Antonini, che sbocchi ci sono. Nel nostro ordinamento costituzionale un rimedio c'è, ed è il conflitto d'attribuzione fra poteri dello Stato da presentare alla Corte Costituzionale. Io francamente sono un istigatore, non faccio l'avvocato, quindi a questo punto sono assolutamente innocente, non ho nessun guadagno in una cosa di questo genere. Ho scritto anche l'anno scorso un articolo sulla giurisprudenza costituzionale sostenendo questo. Sono un sostenitore, un incitatore del governo, se mai qualcuno avesse voglia di leggere quell'articolo sulla giurisprudenza costituzionale, perché sollevi dei conflitti di attribuzione. E in particolare, siccome questo conflitto può essere un conflitto analogo, può essere sollevato anche dalle regioni, perché sollevino dei conflitti alla Corte Costituzionale, e mi pare che questo sia il modo più corretto per impostare in maniera soddisfacente questi problemi. Non dico, guardate, niente di rivoluzionario e strano, perché ci sono stati almeno quattro casi, quattro conflitti di questo genere. Uno, quello che accennavo, originato dal fiume Arno, ce n'è stato un altro di un pretore che voleva spingere a costruire e a modificare una strada statale, un terzo che imponeva la costruzione di una pista sciabile che era vietata dalla sovrintendenza competente, e un altro ancora che mi sono dimenticato, un altro ancora era determinato da, per vedervi il caso che può essere, questo qui è abbastanza innocente, che la Corte dei Conti aveva sindacato il comportamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, che aveva acquistato delle automobili e aveva detto costano troppo care. Questi qui avevano comprato un Alfa Romeo, un certo modello, e dicevano invece di comprare quella potevi comprare quella di quest'altro modello, e quindi avendone comprato 5 macchine avresti risparmiato 8 milioni. Ecco, dico, questo non è una valutazione da giudice, secondo me, da giudice di legittimità. Si va a sostituire la valutazione del giudice a quella della pubblica amministrazione. Ma per vedere il modo, e qui direi che in Italia, che è così conflittuale, stranamente è molto pacioccona, per cui la Regione Veneto aveva contestato in questo caso l'invasione delle proprie competenze, ma sostanzialmente la Corte lo risolse in altro modo, evitandosi di pronunciarsi su questo punto e invece chiedendosi se l'attività svolta da questi consiglieri regionali era o non era coperta dall'immunità come consiglieri regionali. Se vado troppo avanti lei mi chiami, perché forse esagero. Io credo che in una certa misura potrebbe essere risolta così. Diceva un'altra cosa, quindi questo potrebbe essere uno sbocco. Credo più a questo sbocco, devo dire, che a delle norme legislative dirette a definire qual è lo spazio del giudice, qual è lo spazio dell'amministrazione. Più lo vedrei, e qui sarei molto vicino a Grossi. E in un'evoluzione giudiziaria, avendo un organo competente a fare questo che è la Corte Costituzionale, se ci fosse un contenzioso maggiore magari si stabilirebbero i confini con più precisione. Per quanto diceva il problema della scelta del magistrato di carriera o meno, la nostra Costituzione mette dei paletti attualmente e esclude il giudice elettivo se non per le funzioni riservate dal giudice unico, e allora adesso con la tendenza ad andare verso il giudice unico ci potrebbe essere un ampliamento del giudice elettivo. Francamente la nostra l'orientamento largamente prevalente fra gli studiosi è contrario a questa soluzione, e direi anch'io seguirei questa idea, questo orientamento. Mi sembra che di tutto abbiamo bisogno tranne che di una politicizzazione dei giudici ulteriore, come deriverebbe da una elezione diretta. Ecco, io ho avuto modo di vedere il funzionamento delle elezioni dei giudici in altri ordinamenti molto democratici e devo dire che non ho avuto un'impressione estremamente positiva, anche se in qualche caso ho visto invece delle persone di tutto rispetto, ci mancherebbe altro. C'ho anche un cugino che è giudice eletto popolarmente, quindi a questo punto non posso parlarne male. Ecco, ma comunque non mi pare che sia un'esperienza tutto sommato del tutto positiva. Secondo punto, allora, però la nostra Costituzione non prevede che rigidamente il sistema delle carriere, prevede una nomina dei giudici mediante concorso. Questa regola mi pare che dovrebbe restare. Il concorso può essere strutturato in modo diverso, può essere diretto a adottare un sistema obiettivo di scelte. Probabilmente i sistemi che si usano adesso non sono proprio i migliori che possono essere immaginati, quindi questo è un problema di tipo tecnico. Il secondo problema è il secondo problema che si pone, ma deve essere una carriera in cui si entra a 30 anni e si esce a 70 quando si va in pensione? Anche questo la Costituzione non lo dice. Si potrebbe prevedere dei meccanismi di entrata diversa, dei concorsi, delle selezioni per funzioni diverse. Certo è, ho l'impressione che uno ricava dall'esterno e anche da alcuni seminari a cui ho partecipato con la presenza di componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, che la carriera dal Consiglio Superiore della Magistratura sia regolata in maniera molto burocratica, molto in funzione degli interessi della categoria, quindi non ci sia una gran selezione sulla base del rendimento espresso in servizio. Questa è un'impressione dall'esterno, non so se sia esatta. Quindi qualche cosa potrebbe essere fatto molto probabilmente all'interno dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, dal modo con cui opera il Consiglio Superiore della Magistratura. Ultima cosa, la Costituzione attuale ammette la nomina dall'esterno per le funzioni di giudice della Corte di Cassazione. Però credo che sia stata molto poco applicata questa regola, probabilmente ci sono delle difficoltà corporative. Ecco, poi finisco qui perché ho già invaso troppo le cose. Una volta ho chiesto a un mio collega che era stato giudice, era diventato un famoso professore, dice: ma non ti piacerebbe tornare a fare giudice, magari approfittando di quella norma, andare a fare magistrato di Cassazione? E questo mi disse: ma sai che me l'hanno chiesto? E io ho anche detto di sì. Ma poi dopo è venuto fuori un grande problema. Siccome sanno che io ho simpatia per un certo partito, allora almeno sono di una certa area, come si usava a dire, allora immediatamente hanno detto: no, uno solo non va bene, devono essere tre. E allora i componenti magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura hanno detto: uno sì, ma tre no. Tre sono troppi, che tolgono il posto a degli altri bravi magistrati, e quindi la cosa è finita in nulla. Questo può essere uno scherzo, semplicemente, non lo so poi se sia vero questo fatto, anche se mi è stato raccontato dal diretto interessato, ma sta a mostrare, se non è vero, è bene inventato, perché sta a dimostrare questo, che l'accesso dall'esterno, sia pure controllato dal Consiglio Superiore della Magistratura, è poco coerente con un sistema che è imperniato sulla carriera, quindi è rigettato abbastanza da questo sistema. Ecco, spero solo, leggendo il giornale di domani, di non leggere il Consiglio Superiore della Magistratura, ne hanno nominati 10, perché sennò mi ha fatto fare una brutta figura.
Grazie professore. Ecco, passerei adesso una domanda al senatore Pellegrino, proprio per ancora approfondire questo aspetto della giustizia in Italia. Partendo da quello che diceva il professor Mor, che è molto vero e vero appunto, cioè che tante leggi, appunto le leggi che poi avrebbero applicato i magistrati, le hanno voluti i politici. E anche un eccesso di penalizzazione, in fondo, nasce dalla politica. Chiaro che dopo i magistrati hanno cavalcato questa penalizzazione, diciamo, del diritto. Quindi la prima domanda sarebbe: come lei vede questo rapporto fra politica e magistratura? La seconda domanda invece vorrebbe entrare più nel vivo del problema di Tangentopoli, e cioè evidenziare alcune contraddizioni, e soprattutto questa, cioè un giudice diceva, appena iniziato, visto che lei si riferiva agli inizi di questo fenomeno, ha fatto la dichiarazione: noi abbiamo già vinto, prima che i processi venissero attuati. Questa è un po' giustizia sommaria e dicevo, lascia alcune perplessità. Inoltre, i processi di Tangentopoli, nonostante anche l'impegno, il dissesto che hanno provocato dal punto di vista economico e anche dal punto di vista umano delle tante persone che sono rimaste coinvolte, vedono ancora un numero di condanne definitive estremamente basso, nonostante l'enorme numero di coinvolti. I soldi spesso non sono tornati al popolo. Quindi la domanda è: secondo lei, appunto, in questo rapporto fra politica e potere politico e potere giudiziario non c'è forse il rischio che la magistratura stia anche perseguendo fini che sono diversi un po' da quelli di applicare le regole, anche applicare le regole giuste previste dalla legge, quindi un processo giusto all'imputato?
Glielo penso in parte. Cioè, io non ritengo che l'espansione del giudiziario e il correlativo restringersi degli ambiti che tradizionalmente venivano attribuiti alla decisione politica sia una patologia. Io penso che sia un aspetto della modernità, una caratteristica della nostra società. Perché nella nostra società c'è oggi una maggior domanda di giustizia e una minor domanda di politica. Siamo noi che siamo così. Posso farvi un esempio, che può sembrare banale. Fino a qualche anno fa, quando un ragazzino lo bocciavano alla scuola, agli esami di scuola media o al terzo liceo, il padre e la madre lo punivano. Adesso lo portano dall'avvocato. E l'avvocato fa una causa, impugna il giudizio della commissione d'esami, che è un atto amministrativo. Era un atto amministrativo anche 20 anni fa, solo che a nessuno gli veniva l'idea di impugnarlo. E voglio dire, non è colpa dei giudici, perché i giudici amministrativi, per esempio, rigettano costantemente la maggior parte di questi ricorsi, ma ogni anno il numero di questi ricorsi cresce. Oggi si va dal giudice perché un arbitro ha annullato, insomma, ha dato un rigore, perché una società di calcio è retrocessa. Si va dal giudice, c'è una domanda di giustizia e c'è una, diciamo, una generale impopolarità della politica, ancora una volta fenomeno epocale. Ecco, qui vorrei affidare al professor Morra e al professor Grossi, perché il piano della riflessione teorica è così alto che io non mi sento di andare al di là di uno spunto. Probabilmente la borghesia ha affidato a lungo la tutela dei propri interessi al monopolio della legge attribuito alla politica. E questa è la lettura che avete dato. Oggi non lo fa più, perché? Perché in realtà il modello borghese ha vinto. Ha vinto il mercato. Il pericolo è sfumato. Sta nascendo, professore, quasi una specie di diritto naturale del mercato. Cioè il modello economico che vuole regole a sé coerenti. E il mercato non vuole essere diretto, quanto piuttosto vuole essere arbitrato. E quindi ecco che il ruolo del giudice diventa naturalmente più coerente a questo tipo di società che abbiamo costruito. L'anomalia italiana è stata nella panpenalizzazione, cioè nel fatto che questo ruolo arbitrale, regolatore, è stato assunto soprattutto dal giudice penale, perché questa è l'anomalia italiana, non l'espansione del giudiziario. Ora, questo è avvenuto un poco in parte perché di fronte a una serie di emergenze, perché diciamo la verità, la mafia, la corruzione politica, non è che l'hanno inventata il terrorismo prima, non è che l'hanno inventata i giudici, no, sono stati mali della nostra società, più intensi in Italia che altrove. Lì il legislatore effettivamente ha seguito la pressione popolare, ma intendiamoci, anche la forte pressione culturale della magistratura associata, con norme che hanno esteso l'ambito di intervento del giudice penale. Ma il fenomeno però non è solo questo. Perché il problema è che è nato in tema di applicazione della legge penale una tendenza all'interpretazione estensiva della norma che è contrario ai principi liberali. Perché anche chi come me crede e ha sempre creduto alla funzione creativa della giurisprudenza ha sempre posto su due piani diversi il rapporto fra giudice e norma e il rapporto fra giudice e norma penale, la garanzia dell'articolo 25 della Costituzione. Cioè la norma penale non può essere interpretata estensivamente, perché colpisce poi con una sanzione che incide sulla libertà. È quello che è avvenuto invece in Italia. In Italia non si colpiscono solo i mafiosi, già attraverso questa, diciamo, fattispecie vaporosa dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, dove uno non viene punito per ciò che ha fatto, ma viene punito per ciò che si è accordato a fare, indipendentemente dal fatto che lo abbia commesso o non lo abbia commesso. Cioè nell'associazione mafiosa non è ciò che fai, ma l'intesa che hai raggiunta per ciò che potresti fare che viene punita. Ma la giurisprudenza italiana si è inventata il concorso dall'esterno nell'associazione mafiosa. E quindi già una fattispecie labile, vaporosa, è stata estesa al massimo. Lei ha ragione, professor Moro, dice, i politici italiani perché avevano fatto la norma sul finanziamento illecito della politica? Ma i problemi sono due. A riprova della debolezza storica che deriva, da, secondo me, da ragioni strutturali della politica, pur volendo abrogare quella norma con effetto retroattivo, trattandosi di norma penale, non sono stati in grado di farlo, perché tre sostituti procuratori andarono in televisione e è successo quello che è successo. Ma il problema è un altro. La magistratura italiana ha trasformato automaticamente tutti i fenomeni, tutti diciamo, i finanziamenti illeciti della politica in fatti corruttivi. E quanti conflitti di attribuzione sono stati risolti dalla Corte Costituzionale dicendo che non spetta alla magistratura fare o non fare una certa cosa? Pochissimi. Personalmente, come presidente della giunta delle autorizzazioni a procedere del Senato, io costrinsi la procura di Milano a un conflitto di attribuzione in cui sono tuttora convinto di aver avuto ragione e che la procura avesse torto, perché c'era un finanziamento illecito, c'era una richiesta di autorizzazione a procedere per corruzione. Dice, ma dice, dove sta il pubblico ufficiale? Cioè, dice, no, non ci interessa. Se ha preso i soldi, dice, in qualche parte d'Italia un qualche pubblico ufficiale avrà commesso un atto che non avrebbe dovuto commettere. E io feci negare quell'autorizzazione a procedere al Senato. La Procura della Repubblica di Milano propose conflitto di attribuzione, dicendo non spetta al Senato decidere quale norma io devo applicare, perché la persecuzione che può legittimare il diniego di autorizzazione può stare solo nella ricostruzione del fatto, che era un argomento singolare, perché è chiaro che se io vengo imputato di aver preso a pugni Tyson, e allora si vede che l'accusa è persecutoria, perché è la ricostruzione del fatto che dimostra la persecuzione. Ma se io ho dato un buffetto, diciamo, a uno, un vecchiarello come me, e vengo imputato di tentato omicidio, la persecuzione sta nella qualificazione del fatto, non è una cosa diversa, ed era il mio punto di vista. Ma la Corte Costituzionale, che in genere decide i conflitti di attribuzione in pochi mesi, aspettò che noi abrogassimo l'istituto dell'autorizzazione a procedere per dichiarare cessata la materia del contendere, perché poi la vita è fatta pure di rapporti di forza. Non voleva dar torto a Borrelli, questa è la verità. Tornando a quel problema, io sì, sono convinto, la patologia italiana sta nel panpenalismo, cioè il giudice italiano, anziché assumere questo ruolo alto di regolatore, di arbitro, tende piuttosto ad assumere il ruolo del punitore. Questo però non basta constatarlo, ma dovremmo domandarci come questi problemi si risolvono. E io sono stato convinto, e sono tuttora convinto, che non si possono risolvere, come non si può risolvere il problema dell'ingolfamento giudiziario, se non incidendo sui principi costituzionali, sulle norme organizzatorie. Separazione del pubblico ministero dalla magistratura giudicante. Ma poi porre in discussione un altro problema. Una volta che è giusto che dell'assolutismo giuridico, una volta che il ruolo della politica è diventato recessivo, permanga l'idea del monismo giudiziario, cioè che l'intera funzione giurisdizionale deve essere affidata a un corpo di burocrati, o anche lì dovremmo introdurre pluralismo. riaprendo alla società. Io sono convinto che la società dovrebbe riappropriarsi per grossi settori della capacità sua di dirimere i conflitti, creare collegi arbitrali, luoghi dove i conflitti si compongono, infrangendo il monopolio di una burocrazia alta, nobile, che ha moltissimi meriti per il paese, ma che in questa situazione corre il rischio di diventare troppo potente. Abbiamo fatto il processo accusatorio. Il processo accusatorio non ha senso se non diventa un processo di giuria, dove il giudice dirige il dibattimento. E poi ci stanno 15 cittadini che senza dover motivare, principio che viene anche quello dalla Rivoluzione francese, devono soltanto dire se lo ritengono colpevole o non lo ritengono colpevole. Poi il giudice decide che pena gli deve dare. Ma, diciamo, noi abbiamo detto il problema del 513, ma tutto il 513 dipende dalla strana posizione che in Italia ha il pubblico ministero. Queste sono le banalità su cui nessuno riflette. La posizione del pubblico ministero influenza anche il criterio di valutazione della prova. Perché se io vi domandassi, diciamo, ai cultori della materia, cioè in Italia si può essere condannati, vige in Italia il principio per cui si è condannati al di là, soltanto se si è la prova della colpevolezza è raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio? Poi probabilmente molti di voi direbbero sì, perché ci sembra un principio di civiltà giuridica. E invece è certo che non è così, perché noi siamo un paese in cui il procuratore esercita l'azione penale, conclude per l'assoluzione e il tribunale ti può condannare. Cioè, questo è un paese dove puoi essere condannato nel momento in cui il tuo accusatore dubita della tua colpevolezza. Perché l'incardinamento del pubblico ministero nella giurisdizione che crea queste forme, direi, di supplenza reciproca. Il pubblico ministero a un certo punto chiede l'archiviazione e il GIP gli ordina di esercitare l'azione penale. Vi sembra che questo attenga al rito accusatorio in un processo che non è dominato dal principio della domanda? Però ecco, su tutto questo io sento una scarsità di riflessioni. Si dicono sempre le stesse cose, il rito accusatorio, la prova che si forma in dibattimento. Noi in Italia non abbiamo un rito accusatorio, abbiamo un processo in cui tendenzialmente la prova si forma di fronte al giudice. Ecco perché la Corte Costituzionale poi ci ha detto, ma dice, dove sta scritto che ciò che uno ha raccontato al pubblico ministero, siccome poi viene in aula e non lo vuole confermare, si buttano quelle carte? Il pubblico ministero è un giudice. È vero, quelle dichiarazioni sono state raccolte nella stanza del pubblico ministero, non c'era l'imputato, non c'era il suo difensore. Spesso, come è successo con l'Alletta, non c'è nemmeno la cinepresa che ci fa capire che succede in quella stanza. Però il pubblico ministero è un magistrato, fa parte dell'ordine giudiziario, non possiamo disperdere la prova perché il processo cerca la verità. Questi sono i nodi che noi dovremmo sciogliere. Per rilanciare la giustizia civile, secondo me, non è possibile che qualsiasi conflitto bagatellare vada davanti al giudice togato. L'altro giorno ero in sezione unita della Cassazione e c'erano due avvocati, padre e figlio, che impugnavano un provvedimento del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato un provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell'Ordine della loro città. Ma lei sa qual era la sanzione che aveva irrogato il Consiglio dell'Ordine? L'avvertimento. E si è discusso per un'ora, hanno discusso per un'ora in sezione unita della Cassazione, aula peraltro bruttissima e folle, noi stavamo lì e questi discutevano per spiegare che non dovevano essere avvertiti. Mi sembra una cosa possibile, però se non si modifica l'articolo 24 e l'articolo 113 della Costituzione, questi sono fatti ineludibili, il legislatore non può fare niente. Io sono convinto che la grande occasione che abbiamo perduto è stata la bicamerale, anche in questo settore. E sono convinto che sarà l'Europa ad imporci di diventare un paese, diciamo, non per limitare l'azione dei giudici, non per ridare alla politica spazi che non sono più proprio, non sono più coerenti, ma per dare alla possibilità alla giurisdizione e alle funzioni arbitrali di svolgere quella grande funzione di civiltà che devono svolgere oggi. E chiudo. C'è un altro problema di cui nessuno parla e sul quale io mi arrovello. Oggi ci sono settori grossissimi della società che sono diventati anomici, cioè dove si sa già in partenza che non esiste una norma in base al quale si deve risolvere il conflitto. Ed è il terreno delle autorità indipendenti. Perché le autorità di regolazione e garanzia risolvono il conflitto proprio come i vecchi giudici di equità, creano la regola nel momento in cui la applicano. Spesso attraverso regole tecniche, come si fanno le tariffe del telefono, la TIM, la Telecom, eccetera. Oggi questi sono in realtà giudici tecnici nuovi che sono nati. Realtà europee, fra poco avremo le autorità indipendenti europee e noi siamo sempre a litigare fra garantisti e giustizialisti sulle solite cose. Io penso che dovremmo cominciare ad affrontare più seriamente questi problemi, ma occupandoci diciamo, di ciò che attiene alla modernità.
Grazie senatore. Professor Grossi, nel suo libro lei parla di un'Italia ammalata di giacobinismo e di una società espropriata. Di cosa intendeva?
Rispondere a questa domanda mi consente di riprendere anche dei motivi che hanno accennato in dialettica con me sia il collega Mor che il senatore Pellegrino. Siccome sarò breve nella risposta, raccolgo gli spunti dei due colleghi. Certo, lo schema interpretativo da me proposto dell'assolutismo giuridico è provocatorio, quindi ritengo legittimo anche l'atteggiamento di chi veda benefica la statualizzazione del diritto nei due secoli che stanno alle nostre spalle. Quello che mi sembra indubitato, e qui vorrei fare una replica al collega Mor, certo, quando io parlavo di diritto borghese mi riferivo ovviamente alle codificazioni ottocentesche, però in ogni caso anche in una società pluriclasse, ove si sia legato strettamente potere politico e produzione del diritto, lì c'è un rischio di pesante ideologizzazione. Questo è inevitabile. E ideologizzazione significa particolarizzazione, significa segnare la dimensione giuridica con delle tinte che sono sempre delle tinte di unilateralità. E c'è un altro pericolo della statualizzazione, quindi della legalizzazione, ed è il pericolo che segnalava non un giurista remoto, ma il nostro grande cultore del diritto commerciale, quel Tullio Ascarelli, che ricordava come suo grande maestro il senatore Pellegrino. Ascarelli, che era un grande cultore del diritto commerciale, cioè un diritto vivo, un diritto che ha bisogno sempre di pescare nella pratica degli affari, Ascarelli aveva un terrore, cioè il terrore del diritto che si identificava in un testo. Questa è la frase ricorrente in ogni opera di Ascarelli. Guai se il diritto, che è in realtà regola esperienziale, che è dimensione di vita, diventa un testo, si cristallizza in un testo, perché allora c'è un ulteriore pericolo, il giurista che diventa esegeta, cioè un semplice spiegatore di un testo, e la vita è al di là del testo, e il testo fa da schermo fra il giurista e la vita. Ora, gli storici del diritto sanno bene che c'è una cosiddetta scuola dell'esegesi nell'Ottocento. Però è allarmante che un notevole civilista italiano, e facciamo il nome e il cognome, Natalino Irti, qualche anno fa abbia fatto lui una proposta di una neoesegesi. Ecco, io dico guai se il giurista si riduce ad esegeta, cioè a spiegatore di un testo. Il giurista è un interprete di una regola sociale, di un contesto sociale. Questi sono i rischi reali di uno statualismo giuridico e conseguentemente di un legalismo giuridico. Quello che dice il senatore Pellegrino, recuperare il diritto alla società come dato che contrassegna l'oggi e speriamo il domani, mi trova assolutamente consenziente. Questo lo si sta facendo, per esempio, a livello sovranazionale. Il mondo degli affari, che ormai non è più un mondo legato a questa o a quella nazione, ma che è un mondo proiettato a livello internazionale, è un mondo che vede nella prassi mercantile, nei principi che i commercianti, gli uomini d'affari elaborano a livello internazionale, proprio in queste molle precise di carattere economico, il suo divenire, i suoi istituti, che sono tutti istituti nuovi, forgiati sul piano pratico. E abbiamo a quel livello non solo principi universali, ma una giustizia la quale è ben spesso una giustizia arbitrale. Naturalmente giustizia privata, che vale se gli uomini d'affari ci si affidano, che non ha la protezione dello Stato, che non ha la coazione da parte di uno Stato a sua disposizione, ma che è rapida, efficace ed è soprattutto il frutto di queste forze spontanee. Giustamente il senatore Pellegrino parlava, perché non ricorriamo sempre di più a questo fenomeno delle giustizie private? A livello sovranazionale lo si sta facendo, direi, con una frequenza che è addirittura conturbante. Vengo alla domanda di Antonini. Giacobinismo. Amici, giacobinismo che vuol dire? Giacobinismo giuridico. Vuol dire credere che la legge come voce dello Stato, come voce della sovranità, come volontà che la sovranità impone sulla comunità. Giacobinismo giuridico vuol dire che questa legge non solo monopolizza il giuridico, ma che è al di sopra di ogni altra manifestazione del giuridico. Significa culto della legge, significa onnipotenza della legge. Voi direte, questo è ormai svanito, questo ormai si è dileguato in questi 200 anni. Amici, basta avere a che fare, qui mi permetto di dirlo al nostro legislatore che sta alla mia sinistra, basta contemplare lo squallido, mi permetta senatore, lo squallido episodio delle leggi finanziarie che il Parlamento nazionale ci offre negli ultimi anni, leggi che dovrebbero essere soltanto relative ai conti dello Stato per un certo anno solare e che hanno con quei collegati un universo giuridico in cui si seppellisce le più svariate disposizioni, in cui addirittura rilevantissime questioni inerenti la vita stessa dei cittadini trovano una collocazione indebita. Da cosa sorge tutto questo? È che il Parlamento è onnipotente e che la legge è il testimonio di questa onnipotenza. Amici, se noi vogliamo andare nella direttrice che ci indica con enorme saggezza il senatore Pellegrino, cioè il recupero alla società del fenomeno giuridico, questa certamente non è la strada da battere. Senatore, le ultime finanziarie sono degli esempi di deformazione, di snaturazione della legge così come illuministicamente nel Settecento la si credeva, cioè dire come un'espressione della razionalità giuridica. Ecco perché io dico il nostro nemico è ancora il giacobinismo giuridico, perché ancora noi crediamo che il legislatore sia onnipotente sia un personaggio numinoso, incontrollabile. La finanziaria è l'esempio dell'abuso del legislatore. Si parla dell'abuso del giudice, si parla dell'abuso dell'amministratore. Vogliamo cominciare a parlare dell'abuso del legislatore? La Corte Costituzionale ci dà molti insegnamenti in questa direttrice. Quando ha cominciato a parlare di ragionevolezza della legge e ha iniziato veramente un discorso innovativo, a mio avviso, pienamente condivisibile.